sistema della vendetta, incarnato tanto dall'Agamennone quanto dalle coefore, è già compresa un'idea di giustizia quale misura che si attua attraverso la violenza. Quindi attenzione a pensare che il sistema della vendetta rappresentato, come avete visto, nell'Agamennone e nelle coefore, come sistema che non implica un'idea di giustizia. Vi è giustizia. E la misura della giustizia è proprio la vendetta che si attua attraverso la violenza. Non a caso questa giustizia mette in moto, questa idea di giustizia mette in moto la catena vendicativa. E quindi è il codice stesso, tra virgolette, della vendetta che evoca un'idea di misura giusta, cioè che evoca un atto che è misurato, che è conforme all'ordine. Sottrarsi adesso, quindi, equivale ad essere tracotanti. Quindi vedete come diche e bia, giustizia e violenza, nell'Agamennone, ma nelle coefore, nella maniera più evidente, proprio perché nelle coefore troviamo a conclusione le erinni come protagoniste di questo tormento dato della vendetta, ecco, in queste due tragedie diche e bia coincidono. Non possono essere distinte. Non a caso, nel significato originario del termine diche, in greco, vi è non solo giustizia, ma vi è anche castigo, vi è anche vendetta. Cioè la diche è anche giustizia come vendetta. E quindi è ovvio che diche, nel senso arcaico, nella logica arcaica, che è incarnata dalle erinni, contiene bia, contiene la violenza in senso puro. Potete già comprendere come un ulteriore elemento di fondo di questo ciclo è proprio la contrapposizione tra le divinità arcaiche, e quindi un'idea di giustizia arcaica, le erinni, e le divinità giovani che innovano, Apollo ed Atena, che si contrappongono non a caso alle erinni e che sono portatrici di una diversa idea di giustizia e, come vedremo, anche di una diversa idea di rapporto tra diritto e violenza, idea che vi ho già anticipato in precedenza. Quindi, per comprendere bene il senso di questa idea arcaica di giustizia, potremmo utilizzare questa espressione. Siamo di fronte a giustizieri e non a giudici. Pensateci, ragazzi, Clitennestra è un giudice? Io direi di no. È un giustiziere, perché pensa di fare giustizia attraverso la logica della vendetta, perché quando noi pensiamo al giustiziere pensiamo a chi agisce di impeto, a chi agisce secondo la logica reattiva e non riflessiva, immediata della vendetta. Non vi è nessuna discussione che precede l'atto volta ad accertare i fatti, a comprendere eventuali attenuanti, eventuali motivi, eventuali presupposti. No, vi è l'atto mosso dall'impeto e mosso anche da, potremmo dire, quell'ordine che vede nella vendetta una misura giusta. Ma lo stesso vale per Oreste. Anche Oreste non è un giudice, Oreste è un giustiziere. Vendica il padre, è incitato dallo spettro del padre che gli appare più volte, è incitato da Apollo, ma anche il suo atto non è preceduto da una riflessione corale che mette insieme tutte le parti per capire veramente cosa è successo, perché è successo, quali sono i presupposti, quali erano i motivi, quali sono le scusanti. È un atto di vendetta immediato. Quindi qui abbiamo dei giustizieri e non dei giudici. E non a caso vi ho qui isolato dei passi tratti nella traduzione italiana dalle coefore, perché è proprio nelle coefore che abbiamo l'emblema della giustizia come vendetta e non come giudizio. C'è una differenza, ragazzi, tra la vendetta e il giudizio, questo credo che sia ormai chiaro, e attraverso questi passi noi comprendiamo il senso di questa logica arcaica. Ares contro Ares combatterà, forza contro forza, giustizia contro giustizia, dice Oreste nelle coefore prima di accingersi ad uccidere la madre, cioè la mia forza si contrappone alla forza che è stata utilizzata per uccidere mio padre. Sono due forze che si contrappongono. E la mia giustizia, la giustizia di chi pensa che deve vendicare il padre, si contrappone alla giustizia che mia madre ha pensato di attuare vendicando il sacrificio di mia sorella Ifigenia. Vedete, giustizia contro giustizia. Sono idee di giustizia che si contrappongono. Ma sotto certi aspetti vi è anche una doppia giustizia. Perché? Perché è giusto, ve l'ho detto più volte, ve lo dirò fino alla noia, è giusto secondo la logica arcaica vendicare il delitto, ma è allo stesso tempo giusto poi, sempre secondo questa logica arcaica, scagliarsi contro chi ha vendicato il delitto. Perché? Perché il delitto? Perché si apre la catena della vendetta. Quindi è giusto che Oreste uccida la madre, ma è altrettanto giusto secondo questa logica che poi Oreste venga a sua volta condannato per questo atto. Vedete, giustizia contro giustizia. Questa tragicità nella concezione stessa della giustizia. E guardate quest'altro passo, sempre tratto dalle coefore e sempre relativo a ciò che afferma Oreste. Che tutto ciò, perché tutto ciò che mi incita in quest'unico punto converge, cioè tutto ciò che mi porta a uccidere mia madre, converge. Tutto ciò converge nella decisione di ucciderla, tanto gli ordini del dio Apollo, quanto il cordoglio del grande padre, cioè tanto l'ordine che mi sovrasta, incarnato da Apollo, mi porta come misura giusta a vendicare mio padre, quanto, se volete, un sentimento privato, quello cioè del lutto di mio padre, delle sollecitazioni che ho dallo spettro di mio padre a vendicarlo. Cioè, vedete come qui si capisce come l'atto non è un atto che può essere ricondotto esclusivamente alla volontà individuale di Oreste. È un atto che tiene in sé la commistione, tutta appunto antica, tutta classica, che è associata all'ordine del cosmo e al nomos, cioè la commistione tra atti comunque individuali e fonti, condizionamenti, misure che derivano da un ordine che sovrasta, che trascende gli individui. E per questo troviamo gli ordini di Dio e il cordoglio del Padre. A tutti costoro che mi amano, dichiaro e affermo che non senza giustizia uccisi mia madre. Se affermo Oreste nelle coefore, dopo aver ucciso la madre, cioè a tutti coloro che mi amano dichiaro che con giustizia, secondo una misura di giustizia, ho ucciso mia madre. Risponde a giustizia l'atto attraverso il quale ho vendicato l'uccisione di Agamennone. È consapevole con questa affermazione che c'è anche qualcosa di ingiusto, c'è anche qualcosa di assolutamente discutibile, non a caso è tormentato dalle erinni, ma questa giustizia, la giustizia cioè che verrebbe incarnata dalla vendetta che adesso dovrebbe scagliarsi contro Oreste perché ha ucciso la madre, si contrappone o sta insieme, se volete, con la giustizia che ha condotto Oreste stesso a vendicare il padre e quindi a uccidere la madre. Per questo siamo di fronte a diche contro diche, giustizia contro giustizia. Oreste ha ucciso il padre, lo ha fatto secondo una misura giusta, ma allo stesso tempo sa quanto questo atto sia anche tracotante, perché appunto è un atto sacrilego, l'uccisione della madre, l'uccisione di un consanguino, e le erinni sono lì a ricordarglielo, sono lì a rappresentare questo tormento. Vedete, diche contro diche, giustizia contro giustizia, ma sempre nel quadro di questa misura arcaica della vendetta come giustizia, che ha come fonte un ordine che trascende l'uomo, l'ordine del cosmo, in questo caso incarnato, impersonato, vivificato dalla furia vendicatrice delle erinni. Abbiamo già anticipato, commentando brevemente la trama della terza tragedia, delle Eumenidi, come in realtà nelle Eumenidi ciò che si afferma è una nuova giustizia. Ciò che si afferma nelle Eumenidi è una concezione alternativa alla giustizia intesa come vendetta. Cogliamo infatti nelle Eumenidi un superamento del sistema della vendetta come sistema di giustizia. Un superamento, se volete, che equivale proprio a una rielaborazione della concezione della giustizia, che possiamo leggere come un esito del contrasto tra che cosa? Tra la diche arcaica delle erinni, quindi tra l'idea della giustizia come vendetta, e la giustizia nuova che è incarnata dalle giovani divinità, Atena e Apollo, una giustizia che si contrappone appunto alla furia vendicatrice delle erinni. Ricordando da questo punto di vista alcuni aspetti, alcuni passaggi della trama, è interessante sottolineare quello che avviene presso il Tempio di Apollo quando appunto vi si reca Oreste fuggendo dalle rinni. E perché si reca lì? Si reca lì perché chiede protezione, vuole fuggire dalle rinni che lo braccano, e chiede protezione ad Apollo perché Apollo è colui che lo ha indotto, che lo ha istigato, che gli ha suggerito di commettere quel delitto, di uccidere cioè la madre, per vendicare il padre. E quindi è naturale che Oreste pensi di dover andare presso il Tempio di Apollo. È seguito chiaramente dalle Erinni e dopo alcune vicende si assiste a un vero e proprio scontro dialettico tra Apollo e le Erinni. Le Erinni pretendono di potersi occupare, diciamo così, di Oreste e Apollo glielo vieta. Apollo mette sotto la sua ala protettiva Oreste. Ma quando questo avviene, le Erinni, attraverso appunto il coro, affermano qualcosa di molto significativo per comprendere quanto l'uscita, la fuoriuscita dal sistema della vendetta sia percepita, avvertita come un nuovo modello di giustizia. E quindi come sia da parte di chi, le Erinni, incarna la giustizia arcaica avvertita come una non giustizia, come causa di future rovine. Per questo, come vi dicevo, una lettura assolutamente condivisibile della Orestea porta a sottolineare questo contrasto tra una giustizia, tra un modo di intendere la giustizia di tipo arcaico e un nuovo modo di intendere la giustizia. Però badate bene, si tratterà sempre, anche nel caso della nuova giustizia di cui oggi ci occupiamo, della nuova concezione della giustizia di cui ci occupiamo, di una concezione che non abbandona la cornice dell'ordine naturale. È sempre una concezione che è indotta, determinata dai parametri, dalla misura dell'ordine naturale. Ciò che cambia è il modo in cui viene interpretato questo ordine naturale. Ciò che cambia è ciò che dall'interpretazione dell'ordine naturale scaturisce come misura della giustizia. Non più la vendetta, ma come vedremo, il tribunale. Non più la vendetta, ma i giudici. Non più giustizieri, ma appunto giudici. Ma sempre sulla base di una interpretazione di ciò che è considerato come nomos, cioè come espressione normativa del cosmo. Questo per ribadire quanto l'Orestea nel suo complesso sia comunque rappresentativa, nonostante la rappresentazione del passaggio dalla vecchia giustizia alla nuova giustizia, sia comunque rappresentativa della tipica concezione di legittimazione dell'esercizio del potere e della costruzione stessa del diritto nel mondo antico. Cos'è che affermano le Erinni? Cos'è che dichiarano? Cosa gridano le Erinni scontrandosi con Apollo? Dove, dimmi, dov'è giustizia? Cioè, dov'è giustizia se seguiamo la tua idea per cui Oreste non può essere punito? Come si può pensare che ci sia giustizia se un matricida non viene punito? Secondo appunto le Erinni affermano il codice di giustizia, che è quello che loro incarnano come furie vendicatrici. E aggiungono attraverso il coro: vedrete voi ora a quali rovine porteranno le nuove leggi, se la causa, il delitto di questo matricidio dovrà prevalere. Cioè, se dovesse prevalere la giustificazione, la causa, le motivazioni che hanno condotto a questo delitto, dovesse prevalere sulla necessità di punire il colpevole. Quindi vedete come viene ben rappresentata da questo punto di vista la contrapposizione a cui ho più volte fatto riferimento. La contrapposizione emerge in tutta la sua evidenza attraverso l'istituzione dell'areopago, cioè del tribunale. L'areopago, attraverso la terminologia greca, fa riferimento al colle di Ares, al colle dell'Acropoli, appunto in cui era stabilito questo luogo di risoluzione delle controversie. Tenete conto come l'areopago è un'istituzione realmente stabilita nel mondo greco, soprattutto ovviamente nell'esperienza della polis ateniese. E quindi davvero l'areopago rappresentava, agli occhi degli spettatori che assistevano a queste tragedie, rappresentava davvero un luogo istituzionale familiare, un luogo istituzionale assolutamente autorevole. Anzi, possiamo dire che molti conflitti politici del tempo in cui vengono rappresentate queste tragedie, hanno proprio a che fare con le competenze che devono o meno essere attribuite all'eropago. Competenze relative ai delitti di sangue, competenze relative ad altri delitti, la composizione della giuria, cioè ci sono tutte questioni politiche che per i cittadini ateniesi che assistono a queste tragedie sono perfettamente comprensibili. Per questo noi dobbiamo sempre avere in mente come anche le tragedie necessariamente vadano lette alla luce di un contesto, sebbene abbiano questa grande capacità in quanto espressione proprio dell'idea della classicità di parlare a noi, di consegnare a noi riflessioni assolutamente importanti per comprendere un fenomeno come nel nostro caso quello giuridico. Non a caso, secondo alcuni, l'Orestea è una sorta di autocelebrazione di Atene, è una autocelebrazione di quanto la polis ateniese sia rappresentativa di un avanzamento, di un'evoluzione civile, appunto il passaggio dalla vendetta al diritto, di come sia culla della civiltà. Non a caso questa rappresentazione avviene nel momento in cui Atene è proprio all'apice del potere nell'ambito della Grecia antica. E quindi rappresentare agli ateniesi il funzionamento di un'istituzione che li caratterizza come l'areopago ha questa funzione, perché rappresenta proprio agli ateniesi stessi il livello di civiltà che è stato raggiunto dalla polis che abitano. Abbiamo cioè la rappresentazione di un processo in cui ciò che è veramente centrale è la parola, è il logos, è la necessità cioè di affrontare le questioni trattandole, ricostruendo ciò che è avvenuto, adducendo argomenti a sostegno di una tesi che poi vengono confutati o si prova di confutarli con tesi alternative. Ma questo conflitto, perché ogni processo comprende e contempla un conflitto, non è un conflitto violento, non è un conflitto che avviene attraverso atti di violenza, attraverso le armi, è un conflitto che avviene attraverso la parola, attraverso la dialettica, lo scontro, ma dialettico. Questo è il grande significato del passaggio dalla vendetta al diritto. Sul piano proprio dei rapporti, le parti sono riconosciute come tali, aventi pari dignità e quindi pari spazio, pari rispetto nella capacità di esporre le proprie argomentazioni. L'imputato è tale, non è considerato colpevole senza nessuna riflessione, come avviene invece nel sistema della vendetta, per cui chi possiamo considerare come imputato viene in realtà giustiziato senza che ci sia stata nessuna riflessione, nessun vaglio da parte di autorità terze. La vendetta è immediatezza della reazione. Il tribunale con i giudici è invece riflessione, è azione che segue sempre una riflessione, che segue sempre un accertamento dialogico e dialettico di ciò che è avvenuto. Vedete come la contrapposizione è assolutamente netta. E inoltre, proprio a questo proposito, abbiamo l'assoluta rilevanza che va attribuita al fatto che le parti riconoscono l'autorità nella risoluzione di questa controversia di una struttura, potremmo dire, più che di una figura terza, che è data dall'idea stessa del giudice, perché il giudice è comunque un terzo, è comunque colui che non è coinvolto direttamente nella vicenda, ed è proprio questa distanza che lo rende autorevole sulla base di norme altrettanto distanti, perché pensate non per risolvere questo caso, ma pensate in generale, è pensato come uno strumento che ha tutte le possibilità per risolvere in maniera equa la controversia, proprio perché non coinvolto direttamente. Al contrario, nel sistema della vendetta vi è un coinvolgimento totale da parte di coloro che danno vita a quella idea di giustizia. E quindi possiamo, riprendendo il discorso precedente, affermare che qui siamo di fronte a giudici e non a giustizieri. Sapete che il tribunale è un tribunale, nel caso dell'Eumenidi, voluto da Atena, imposto alla polis da Atena, che impone la politeia, cioè l'ordine della polis. E in quest'ordine della polis svolge un ruolo fondamentale proprio il tribunale. È un tribunale composto non solo da Atena, ma anche da mortali, e quindi da giudici, ovviamente tratti in quel contesto dai ceti aristocratici, ma appunto da mortali. Significa allora che questo tribunale ha una natura semidivina, è un tribunale composto tanto da uomini quanto da divinità. Questo è importante perché ci fa comprendere quanto quest'ordine, quello della polis che conduce al diritto e al superamento della vendetta, sia comunque un ordine riconducibile all'ordine naturale, riconducibile al cosmo e al nomos. Ma allo stesso tempo è un tribunale che afferma, impone una misura totalmente diversa di giustizia. Appunto la misura della parola, io la definirei in questo modo, la misura del logos, la misura di ciò che consente di affrontare le questioni facendo cadere la spada. La parola si sostituisce alla spada, e questo è il punto di fondo del passaggio. Si sostituisce, come vedremo, alla spada in questa fase, cioè nella fase dell'accertamento e nella fase del giudizio. La spada però, come vedremo, non è eliminata, non è distrutta. La spada rimane sullo sfondo, perché affinché le sentenze vengano rispettate, affinché cioè le soluzioni date dal tribunale attraverso la parola vengano rispettate, è necessario che tutti siano consapevoli della possibilità di utilizzare la spada, cioè dell'esercizio della violenza che rimane, come vedremo, sullo sfondo, sebbene caratterizzato da diversa funzione rispetto alla violenza, alla bia che noi abbiamo colto come immediatezza, come furia nel sistema della vendetta. E questo sarà il tema finale della riflessione, cioè capire che fine fa in questo nuovo sistema la violenza, che ruolo svolge, partendo dal presupposto, questo ve lo posso anticipare, che non è assolutamente eliminata, non è allontanata dal mondo del diritto. E quindi l'istituzione della Areopago, un istituto di giustizia che resterà saldo per sempre, dice Atena nella tragedia, nell'Eumenidi, a spezzare la catena della vendetta. La catena è spezzata dall'istituzione del tribunale. E quindi, come vi ho già anticipato, in maniera più serrata possiamo dire che il processo si sostituisce alla vendetta. Ai giudici del tribunale, che, ribadisco, voluto e presieduto da Atena, un tribunale che quindi mescola umano e divino, è infatti chiesto di valutare sulla base di prove e argomenti. Superiamo quindi la furia meccanica della vendetta, abbiamo detto data da immediatezza, da reazione e non certo da riflessione, che è appunto in quel contesto portatrice di giustizia, giungendo alla parola. La furia della vendetta è sostituita dalla parola, dal logos, che poi è anche ragione, perché il logos è un concetto chiave nella cultura greca che contiene più significati. Il logos è parola, il logos è ragione, il logos è verità, che porta con sé il riconoscimento della legittimità dell'autorità di Atena da parte delle Erinni e di Oreste. E quindi vedete come cambia tutta la struttura. È proprio attraverso il logos che si legittima l'autorità del tribunale chiamato a risolvere la controversia, sostituendosi invece all'idea della vendetta. È legittimato dalle Erinni e da Oreste, entrambi in qualche modo riconoscono l'autorità, la riconosce ovviamente anche Apollo di Atena, e quindi attraverso il logos ciò che viene legittimata come insieme, come elementi che appunto rappresentano l'insieme della struttura che è chiamata a risolvere le controversie, vengono legittimate la riflessione, l'argomentazione, la persuasione in uno spazio pubblico che caratterizza tanto Apollo che difende Oreste quanto le Erinni che accusano. Entrambe le parti duellano in un senso che noi oggi possiamo definire autenticamente processuale. Il punto è il modello di diritto che da questa rappresentazione scaturisce. Un modello che, ribadisco, conduce ai giudici, abbandonando i giustizieri, conduce al logos, al processo, alla parola, all'argomentazione, abbandonando la violenza della vendetta. E questo il senso di fondo del passaggio che ho più volte enfatizzato nell'ambito dell'Orestea dalla dalla logica della vendetta alla logica della giustizia intesa come esito dell'accertamento dialogico, dialettico, della verità da parte dei soggetti coinvolti, ma soprattutto come accertamento che viene determinato e definito da autorità terze, appunto, in questo caso il tribunale semidivino presieduto da Atena.